Questa storia si intitola Latte e comincia proprio con un grande gruppo di donne incinte che sono raccolte in uno scantinato della capitale d'Italia, Roma.
Arrivò una donna sulla cinquantina che Don Giulio ci disse essere la Sensara o Senzana che dir si voglia. La persona che trovava le ragazze, insomma, che le portava a Roma e che prendeva una parte di denaro per l'ingaggio. La Sensara aveva un abito scuro, forse nero, in segno di lutto, e capelli grigi raccolti in una crocchia. La pelle abbronzata e dura, il corpo florido e i piedi ben piantati a terra, si muoveva con agilità, quasi a volerci dimostrare la sua dimestichezza con la situazione, la sua praticità, forse anche la sua scaltrezza. Ci salutò, poi si rivolse direttamente a me. «Signora, guardate questa, guardate anche quest'altra!» Avrebbe voluto forse vendermele tutte. Noi camminavamo in avanti, come piccoli gerarchi di 20 anni prima, nell'umido degli scantinati. Le ragazze tacevano, aprivano la bocca solo se Don Giulio glielo chiedeva e per mostrarci i denti. «Hanno denti belli», diceva lui, «perché mangiano bene». Poi prendeva il seno di una e lo soppesava con la mano, prendeva il seno di un'altra e lo soppesava con l'altra mano. Io inclinavo la testa di lato, ero una marionetta scura e non capivo cosa dovessimo davvero individuare dentro a quelle persone. La pulizia? L'ordine? La disciplina? Le guardavo senza fare movimenti bruschi, come nelle stalle di mio padre quando passavo tra le cavalle legate. Ma io mi sentivo autorevole e libera di giudicare? Mi sentivo davvero della specie dominante? E se sì, allora perché sentivamo l'esigenza di legarle e chiuderle nelle stalle? Perché tiravamo giù i loro musi lunghi, i loro denti enormi? Perché le ferravamo e le imbrigliavamo e stringevamo ancor di più il morso? In quella stanza sotto la terra c'era pure Ada. Era allineata accanto alle altre, l'unica con un collo di camicia largo e bianco. Forse questo mi colpì di lei, o il fatto che fosse incinta quanto me, credo, con una pancia della stessa misura. Scegliamo sempre le cose che ci somigliano. Aveva una pancia larga e generosa, capelli di un castano scurissimo, legati in un'unica treccia, ben puliti. Le sue dita erano magre, e magra era la fede che aveva al dito. Un gatto era entrato dalla porta alle mie spalle, le si era messo tra le gambe, voleva passare tra le sue caviglie e lei le aprì, ma di poco. Il gatto mi guardò, bestia sicura delle strade e delle case, spirito arabo di qualche sapienza a me non nota, e mi trasmise negli occhi: «Eccola qui». Ada mi guardava e proprio in quel momento mi diceva: «Buongiorno, signora». Mi fece effetto tutta la sua persona e non qualcosa in particolare. Mi fece effetto la totalità del suo corpo, la linea che divideva lei dal resto dello spazio. Era alta quanto me e ci guardavamo nella stessa traiettoria. E io le dissi «buongiorno», con la voce trascinata che hanno le donne incinte. Mio marito si avvicinò e le chiese «quando partorirà?» E lei rispose quieta, come acqua di pozzo, «a settembre, che è un mese dove non c'è mai niente da fare».
E ringrazio Moira Bubola per la lettura di una delle pagine iniziali di Latte, questo romanzo di esordio di Marina Zucchelli, che racconta appunto la vicenda di questa balia che lascia la famiglia e la sua neonata nella campagna ciociara e si trasferisce a Bologna, a casa della signora Olimpia, per allevare appunto il suo della signora di neonato. E questa, ripeto, è una cosa che succedeva. 50.000 lire al mese, uno stipendio peraltro non da poco a quei tempi, per crescere appunto il figlio della signora. L'autrice, Marina Zucchelli, è tecnicamente un esordiente, però non è una giovane esordiente perché è del 1986 e esordisce nel romanzo dopo una vita passata a lavorare come autrice televisiva e teatrale. E questo esordio credo che sia, come si dice, un esordio destinato a lasciare il segno, ma non solo perché ci sta puntando una casa editrice importante come Rizzoli, ma anche perché il romanzo ha davvero un incedere cinematografico, che insomma starebbe molto bene su schermo questa storia, ma questa è solo una mia ipotesi, vedremo cosa riserverà il futuro. Per ora la realtà è quella rappresentata da questo libro, Realtà concreta di carta, che ci offre anche molti spunti per chiacchierare con Marina Zucchelli, che è collegata con Alice. Quindi per prima cosa, buon pomeriggio Marina.
Grazie mille, grazie dell'invito.
Dunque, io ho raccontato qualcosa della trama di Latte, che è un riassunto assolutamente non sufficiente, ma vorrei partire, ovviamente, dal concetto di maternità. Riflettere su questa maternità negata alla balia degli anni 50 e farlo 70 anni dopo, cioè cosa significa per una donna del 2026? Glielo chiedo perché, insomma, io sono appena più grande di lei, sono nato anch'io negli anni 80 e leggendo mi sembra di leggere davvero di cose lontanissime nel tempo, ma invece, insomma, sono appena dietro l'angolo.
In effetti è così, un po' per la nostra generazione la maternità è il grande evento, il grande terremoto che avviene in una persona, in una coppia, sia in un uomo che in una donna, insomma, che diventano madre e padre. È così importante forse perché noi che non abbiamo vissuto la guerra, la miseria, grandi eventi catastrofici, un po' quando ci ritroviamo in una sala parto o comunque e al cospetto di una gravidanza abbiamo per la prima volta l'esperienza della morte, anche della sofferenza, e quindi questo ci muove totalmente. Non deve essere stato così diverso anche negli anni 50 per una donna come una delle protagoniste di questo romanzo, che è Olimpia, che era una donna benestante e protetta, istruita, e ha avuto questa esperienza di maternità. La maternità è negata per lei perché è ancora legata a delle convenzioni antiche, come quella appunto di avere una balia. Lei è costretta dal suo status ad averla e a farla entrare in casa e farle allattare il suo bambino. Era un'usanza comune fino agli anni 50, perché poi negli anni 60 è stato commercializzato il latte in polvere, quindi fino a quel momento, da sempre, per millenni, è stata utilizzata, diciamo così, un'altra donna per allattare i figli delle famiglie benestanti. Quindi negata in questo senso sicuramente, perché lei capisce che le manca qualcosa, e di contro maternità negata anche per la sua balia, Ada, che è costretta a lasciare a casa i figli, il marito, la famiglia, la sua terra, la sua sharia, per andare ad allattare il figlio di Olimpia.
Insisto su questa cosa, sì. Nel senso che lei, oltre a essere appunto una donna del 2026, è anche una madre, e quindi non è che... Cioè, come madre, che sensazioni proprio personali le ha dato incontrare questa storia?
Allora, quando ho incontrato la balia qualche anno fa e l'ho intervistata per un programma per Rai 3, è stata un'esperienza molto forte, perché anch'io ero da poco mamma e quindi mi sono immaginata molto bene, veramente ci ho messo dentro le scarpe a questa storia, perché immaginare una donna che deve lasciare il proprio bambino appena nato, perché va da sé che una balia per essere tale debba avere latte, quindi debba aver partorito da poco, lasciare il figlio a casa per esserne poi lontana 8, 9, 12 mesi, è stata un'esperienza molto forte parlare con lei e sentire il suo racconto. Era una donna poi di 80 anni, che purtroppo adesso non c'è più, quindi anche ne parlava con un certo distacco anche nel tempo, ma quando me l'ha raccontato, poi lei ne ha fatti diversi di baliatici, è stato veramente forte immaginare che cosa significa lasciare un bambino così piccolo e partire per andarsi poi di fatto a guadagnare qualcosa.
Tra l'altro, diamole anche un nome, questa signora si chiamava Ida Lattavo, tra l'altro anche un nome,
esatto,
insomma,
esatto,
evocativo in qualche modo.
Decisamente.
Beh, oggi quando un bambino viene lasciato in quelle versioni moderne della ruota degli esposti che hanno alcuni ospedali nelle città, si fanno i titoli sui giornali, no? E in quegli anni invece l'idea di abbandonare i bambini non era così estrema, almeno dal punto di vista statistico, no?
No, infatti negli anni 30 venivano lasciati in media, registrati almeno, 12.000 bambini l'anno.
Ed erano solo quelli registrati.
Esatto, perché comunque la tendenza era anche a far scomparire questi bambini, poi per non parlare degli aborti dell'epoca. Però diciamo che c'era tutta un'altra idea dell'infanzia, tutta un'altra idea anche del neonato. Per noi il neonato è la figura più perfetta, più pura, l'essere di cui tutta la società si deve prendere cura. All'epoca non era così, c'era una fortissima mortalità, quindi era già raro che un bambino sopravvivesse i primi 5 anni, e l'abbandono, soprattutto se i figli erano troppi oppure il bambino nasceva da una relazione extraconiugale, oppure se la madre era troppo giovane per poterlo tenere, insomma era abbastanza nella norma abbandonare i bambini.
Sì, mi torna in mente che nell'Ottocento c'erano molti bambini illegittimi che dalla Svizzera tedesca venivano trasportati a Milano e in questa casa degli esposti che accoglieva tutti i neonati abbandonati. In realtà era una specie di commercio, nel senso che gli uomini abbienti che avevano figli fuori dal matrimonio e volevano liberarsene senza, come dire, arrivare a delle soluzioni più cruente, pagavano perché venissero trasportati in Italia. Però, come dire, questa cosa è interessante perché tutto questo derivava da norme sociali ma anche legali che punivano in modo molto pesante chiunque andasse contro le regole morali, appunto, ad esempio avere figli fuori dal matrimonio. E anche appunto nelle vicende che sono, insomma, molto italiane, raccontate nel suo libro, ci sono queste regole sociali che strozzano le donne e le famiglie. Perché, secondo lei, la maternità è sempre stata così al centro dei pensieri degli uomini che detenevano, insomma, il potere ai tempi, insomma, ancora oggi, ed è un simbolo potentissimo ancora oggi, nonostante i tempi siano cambiati?
Credo che la maternità in qualche modo sia importante perché riporta tutto anche, come dici, a una questione di potere, legate comunque al potere degli uomini, il potere di un uomo, il suo status dentro la sua società, che era una società benestante e quindi avrebbe davvero compromesso.
Marina Zucchelli, al centro di Latte c'è il rapporto tra le due protagoniste, quindi la padrona borghese e la balia contadina, diciamo. Infatti le due voci poi si alternano proprio nel racconto. Ecco, questo rapporto è una strana forma di amicizia, possiamo dire che ci sia una specie di innamoramento quasi tra le due, o magari usiamo quella parola che va molto di moda adesso, che è sorellanza, ma va bene qui?
Sì, se la vogliamo usare la possiamo usare, perché effettivamente si crea tra di loro un legame molto profondo e anche molto tormentato. Il loro rapporto è un rapporto quasi amoroso effettivamente, a tratti anche erotico, quasi come in una scelta di relazione, di coppia. Loro hanno però tanti ostacoli per poter arrivare alla loro sorellanza. Prima di tutto il loro è un rapporto regolato da un contratto, quindi hanno già la questione economica che non aiuta, e poi in mezzo c'è anche un bambino di cui Olimpia a tratti è gelosa, perché si rende conto che questa balia le sta togliendo qualcosa effettivamente, che questa imposizione sociale di avere una balia dentro casa le sta togliendo una parte della sua intimità, maternità con suo figlio. Di contro però Ada cerca anche inconsapevolmente di azzerare questi tormenti di Olimpia, perché è una donna molto più centrata, equilibrata, più pratica, come sono pratiche le contadine, ma da sé.
E senta, poi dentro questo rapporto si inserisce anche una terza donna che si chiama Carolina, che è la domestica, diciamo, che ha cresciuto Olimpia, che è la signora borghese che si avvale dei servigi della balia. Ecco, Carolina contiene un altro riferimento alla Svizzera, perché Carolina è originaria di Giornico, quindi del Sopraceneri, e racconta storie di fantasmi e folletti che vengono dalla Svizzera. Ecco, a cosa serviva questo personaggio e perché l'ha disegnato così?
Effettivamente questa donna, Carolina, è la mia bisnonna, e lei è effettivamente nata a Giornico e poi si è trasferita in Emilia Romagna, non so quando purtroppo, perché non ho tutti i suoi documenti, ma dai documenti invece che ho trovato all'archivio del Belfotrofio, dove ho trovato il fascicolo su mio nonno Pietro, ho potuto constatare effettivamente che lei fosse nata a Giornico, Carolina. Ora, come sia arrivata poi in una casa borghese dell'Emilia Romagna non lo so, però diciamo che me lo sono un po' immaginato. È un personaggio bellissimo perché effettivamente rispecchia tutto quello che è l'abnegazione anche della maternità, e diciamo che ho cercato di ridipingerla, ricostruirla anche da questo suo passato svizzero che mi sono un po' immaginata, e l'ho fatto grazie a queste storie, racconti, fiabe, quindi tutte quelle che hanno a che fare con la Svizzera, con quel territorio, che sono anche delle storie, come si capirà, legate al latte, che pure è uno dei simboli della Svizzera e che quindi un po' ritorna dentro questo romanzo.
E allora grazie mille Marina Zucchelli per essere stata con noi.
Grazie
e con Alice.
Voi.
E io ricordo agli ascoltatori che Latte è nelle librerie con l'editore Rizzoli.